affidiamo questa lettura che stiamo facendo del libro dell'Apocalisse, che ci procura non poche domande, non poche perplessità, difficoltà, ma che anche ci offre delle luci ogni tanto, che emergono soprattutto nel momento di commento comune qui a Messa, luci importanti sulla nostra storia personale e collettiva. E con che questi ultimi due versetti che abbiamo un po' ritagliato noi per avere anche durante una festa degli Apostoli un pochino di lettura continua, anche questi ultimi due versetti sono preziosi e per quello che dicono del nostro rapporto con questo grande e grave tema della idolatria e anche del rapporto con i demoni, che torna anche nei Vangeli, nel Vangelo che oggi ascoltiamo. Ecco, chiediamo al Signore di avere pietà di noi, che ci sentiamo dentro a questi, entrambi questi problemi, che sentiamo presenti nella nostra esperienza di vita e per cui abbiamo proprio bisogno di essere nuovamente purificati, liberati, salvati dalla sua grazia.
Dio, come si è già detto, parla un po' frustrante perché soprattutto ieri sera a letto stamattina si è un po' tormentato il pensiero che se nessuno si salva, insomma, mi pare una prima comunione. Invece mi sembra, invece il Vangelo di mia lettura stasera, sia così, c'è la speranza. Poi anche un giorno pensavo, ma cos'è che in mente? Poi mi dimentica che stasera il Vangelo nostro, una volta analizzato i testi della Sapienza e di Luca con Zaccheo, anche lì c'è una grande fiducia, una grande speranza che per il Sione non può fare le cose sbagliate. Dico, Sapienza è una lode a Dio, al suo fatto, un po' cose fatte lui un po' senza abbandonate, quindi grande speranza. Queste persone in qualche modo parlano, siano, si possono convertire nonostante non ha visto, mi servisse il testo di stasera, anche per domenica, sia un'apertura e luci molto, molto importanti, di grande collegamento a tutti. Quindi parla qualche volta, Vangelo, buona notizia, si è in qualche modo sostenuto, un suo cammino difficile, però è chiaro che pensiamo a Sodoma e Gomorra, uno viene mal di pace, ecco, non solo. Invece mi pare testi di sera domenica prossima, dicevo, sono grandi luci, grande speranza, apertura in queste situazioni da polizia, almeno si demonizza, però il Vangelo, come sempre sappiamo, è notizia che in qualche modo buono sapere, vuole sapere più uomini, non vuole che nessuno si perda, ecco.
Sì, quello che dice Romeo è sicuramente vero, insomma, trovare questa luce di speranza, ma io oggi leggendo questi versetti mi sono sconfortata moltissimo, non per la possibilità di salvezza che certamente ci sarà, insomma, ma per la debolezza dell'uomo. Cioè, mi sembra che non ci sia niente da fare, non si riesce a venirne fuori questo resto di umanità continua a cadere preda delle sue debolezze, ad adorare questi idoli, questa opera delle proprie mani, come dice bene Don Giuseppe nel suo commento, a non riconoscere il male come male e a non ammettere, insomma, la propria colpa, a non riconoscere la propria colpa. E ecco, ci deve essere proprio questa nuova creazione, insomma, l'unica cosa che mi ha confortato, perlomeno insomma, che mi sembra che alla fine sia la risposta, è l'ultimo versetto del Vangelo quando dice che da lui esce questa potenza che guarisce tutti. Ma è quello, e basta. Perché cioè, da parte dell'umanità mi sembra che ci sia un'assoluta incapacità proprio di fare un passo, di cambiare qualcosa, di andare verso una direzione diversa. Insomma, e mi sembra che, adesso non trovo più, ma mi pare che Don Giuseppe continui a sostenere con grande assolutezza e con grande certezza l'assoluta necessità della preghiera. Ecco, l'unica via di salvezza rispetto, come unica strada da percorrere, ecco, proprio come unica strada da percorrere.
Io proporrei una piccola variazione nella traduzione, non so se poi è così importante, ma insomma, perché dice che al versetto 20 il resto dell'umanità che non fu ucciso, eccetera, non si convertì dall'opera delle sue mani, punto e virgola, dice abbiamo il testo qui, non cessò di prestare culto ai demoni. Allora il testo direbbe che non si convertì dall'opera delle sue mani per non, affinché non adoreranno i demoni. Cioè l'adorazione dei demoni è una conseguenza, cioè almeno più chiaramente, non è che non si dica neanche dal testo che avevo detto, ma più chiaramente qui risulta essere una conseguenza del fatto che non si convertono alle opere delle loro mani, cioè alla fine non si convertono a Dio, cioè non si volgono verso Dio, si diceva la preghiera, pare una buona interpretazione. E allora come conseguenza si ha questa prigionia, insomma. Perché mi sono anche ricordato di quello che dice Paolo, che dice a un certo momento che io faccio quello che non voglio. Ecco, quindi in un modo o nell'altro c'è una difficoltà a uscire dalle opere delle proprie mani. Eccetera. L'importante mi sembra, attraverso la preghiera, è il dire non vorrei, cioè dire rivolgersi a Dio, insomma, pare. Ecco. Poi gli effetti visibili verranno anche, ma è questa rivoluzione anche interiore che avviene nel segreto del cuore che mi pare decisiva, insomma, alla fine, sia per i singoli sia per le collettività, insomma.
A proposito di quello che prima diceva la Valeria, io davanti a questi due versetti ho semplicemente pensato, visto quando dice di prestare culto, insomma, si prostrano appunto a questi demoni e agli idoli d'oro, ricordo che insomma tutte le mattine quando iniziamo la preghiera iniziamo con il Salmo 94 dove si esalta Dio appunto che è Lui insomma che ci ha creato, è Lui il grande sopra tutti gli dèi e quindi invita a questa adorazione, a prostrarsi e in ginocchio e quindi anche con un atto di pentimento insomma perché Lui è Dio. E poi appunto viene ricordata l'idolatria, quindi insomma è come se tutte le mattine insomma venisse ricordato appunto che siamo così e si ricomincia insomma, ecco, però certo è una cosa sempre come presente, ecco, un pericolo sempre presente di prostrarsi e di adorare qualche cosa d'altro.
Volevo citare Renzo Pallotti, che stasera non c'è, ma che ieri, siccome andava a leggere avanti, diceva meravigliato che dovevamo farci una ragione del fatto che dopo tutte dopo tutti i castighi l'umanità non si converte. E allora, questa cosa qui che l'umanità non si converte, proprio oggi è capitato che noi abbiamo letto, quelli che hanno letto il mattutino Amos, che c'è una serie di versetti rivolti al popolo, oltretutto al popolo di Israele, in cui dice la stessa cosa. Dice, per esempio, vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inaridito i giardini e le vigne, i fichi, gli oliveti, vi ha divorati la cavalletta e non siete ritornati a me. Ho mandato contro di voi la peste come un tempo contro l'Egitto. Ho ucciso di spada i vostri giovani mentre i vostri cavalli diventavano preda. Ho fatto salire il fetore dei vostri campi e non siete ritornati a me. Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra e non siete ritornati a me. Allora, questa cosa qua evidentemente tenderei a dire fa parte proprio di una figura biblica, la non conversione di fronte al castigo, agli ammonimenti. Chiaramente questi ammonimenti, questi castighi, queste catastrofi sarebbero fatti per farli pensare un po', eppure non funziona, ecco, lo dice la Bibbia, dice la scrittura, quindi evidentemente una cosa poi escogitata da Dio, perché lui è l'autore di queste cose, però non ottiene quel risultato. È abbastanza impressionante questo. Bisogna dire che, adesso non so di chi si parla, perché chiaramente l'umanità, perché ci sono sempre questi che hanno il sigillo da qualche parte, che dovrebbero essere preservati, quindi e forse se hanno il sigillo qualcosa per la conversione dovrebbero avere già fatto, ma forse poi è il quadro della realtà anche, perché non è che forse ci possiamo fare grandi illusioni sulla situazione. Gli angeli sigillo sono molto dentro al mistero di Dio, al mistero dell'agnello, e gli altri no. E gli altri no, saranno in attesa di altri avvenimenti, ecco, però gli altri anche di fronte, speriamo che siano solo gli altri, non anche quelli che hanno il sigillo, che non si scuotono, ma sono in una situazione cui non leggono l'ammonimento da parte di Dio, la cosa non li porta alla conversione. Non so se bisogna anche dire che le cose, anche diciamo gli ammonimenti più duri, non servono a niente di fronte a un indurimento che vuole altre cose.
Non so se ricordo male, mi sembrava che Don Giuseppe nel suo commento dicesse anche di, insomma, un modo per fare penitenza, di confessare i propri peccati, anche più piccoli, cioè proprio come una strada, insomma, che lui ritiene possa avere, insomma, possa essere di aiuto. Ecco, io non so, in ogni caso chiedere, come qualcuno diceva, come si fa, chiedere proprio al Signore come si fa appunto a rigettare gli idoli continuamente e avvolgersi a lui continuamente. Qui è stata detta la preghiera, mi sembra che Don Giuseppe indicasse anche la confessione dei peccati.
Mi è sembrato interessante e anche importante l'affermazione del versetto 20, dove viene accusato in modo grave l'opera delle nostre mani. Facciamo una cosa e poi la adoriamo. È terribile, no? È purtroppo anche fatale. Se non si sta molto attenti, si rischia proprio quello. Di adorare
quello che noi stessi abbiamo, e qui si può dire di tutto, capito, composto, ottenuto, vinto, meritato, ma c'è la responsabilità di questo possesso. Questo mi sembra molto bello. Pensavo appunto che avrei visto Vincenzo a messa stasera e avrei avuto l'occasione di dirgli che lui certamente è molto più grande delle cose che poi sa e dice. E questo è preziosissimo, che lui tenga fermo a queste cose, perché altrimenti uno come me sarebbe più esposto ad adorare le meraviglie che lui ha scoperto e che comunica. Mentre invece no, sono opere delle nostre mani. Tutto quello che facciamo, che diciamo, va vigilato, perché ha obbligatoriamente questo filtro. Nessuno può mai e deve mai divinizzare la poesia che ha creato, la musica che ha composto. E forse anche la donna che ha conquistato e che si è meritata. Ma non si deve adorare. Tutto porta al rendimento di grazie al Signore. Quindi è bellissimo che Vincenzo, essendo un grande scienziato, sia un uomo di così grande fede, perché tutte le volte cosa fa? Lui restituisce a Dio quello che potrebbe pensare, conquistare, far passare come conquista sua, merito suo. In questo senso ogni grandezza umana è pericolosa. E quindi ho sentito benissimo e importantissimo nella giornata di oggi il cantico delle creature, dove anche la creatura apparentemente più piccola e più modesta e più anche magari in mano mia viene da Dio ed è molto più grande. Un peccato diffuso in una cultura come la nostra è quello di un'autoglorificazione per le cose che capisci, ma invece ti sono date, e quindi più in qualche modo possiamo crescere, più siamo chiamati a un'attenta lode di Dio per restituire a Lui tutto quello che Lui ci ha regalato.
Mettendo insieme tutto quello che avete detto, si giunge quindi a questa conclusione, che c'è una condizione dell'uomo per la quale lui non ce la fa a venire fuori da questa, sia dal rapporto con gli idoli, dalla soggezione agli idoli, sia da quello che è meno visibile, che è appunto il rapporto con i demoni. E l'Apocalisse ci fa vedere questi due aspetti della realtà, quello esteriore che si vede e quello che ci sta dietro, tutte queste immagini simboliche vogliono dire questo, in tutte queste visioni. E quello che è stato detto, ancora ricordando il profeta Amos in particolare, di questa ripetitività dei castighi e della non conversione, conferma ulteriormente. Come anche accennavo domenica, parlando della condizione degli alcolisti, Beppe dentro questo tema, non dell'alcolismo, ma dei gruppi appunto che lui frequenta, anzi promuove per uscire dalle dipendenze, è una testimonianza continua del fatto che non ci si riesce, cioè da soli uno non ce la fa, se non c'è qualcun altro che lo cava fuori, che lo libera. Ecco, in questo senso quindi il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato di questa gente che dopo, è interessante questa cosa qua, no? Che la teologia non mette solo l'elenco degli apostoli, sarebbe già a posto così, no? Per fare una... invece aggiunge quegli ultimi versetti che descrive la gente che va da Gesù per ascoltarlo e per essere curata, guarita dalle infermità e poi curata dai demoni. Insomma, tutti questi aspetti. E da lui usciva una forza che sanava tutti. Diciamo. E quindi, diciamo, l'impostazione di tipo moralistico, che inevitabilmente diventa anche volontaristico, è sconfitta. L'unica soluzione è quella che ci dà la grazia, che è la persona di Gesù. Gesù è venuto non solo a constatare e a renderci consapevoli della nostra condizione di schiavitù, della nostra dipendenza, ma è venuto a curarci. Lui è venuto a fare il medico, non a fare il moralista. E quindi c'è questo scatto in più dell'evento di Gesù che è l'unica possibilità di salvezza. Quindi io starei su questo. D'altra parte l'Apocalisse ci dice poi questo. È chiaro che se ci fermiamo qui a questa finale del capitolo 9 diremmo, beh, dice solo la sconfitta dell'uomo, perché nonostante tutti i castighi divini non ne viene fuori. Invece poi sappiamo che nella sua costruzione globale l'Apocalisse invece ci viene a raccontare la grande opera di salvezza verso questa povera umanità.